Birdland, l'avventura del jazz.
Benvenuti a Birdland da Claudio Sessa, che sta raccontandovi le trasformazioni del clarinetto negli anni della trasformazione del jazz da classico a moderno. Come già ho accennato, all'epoca la critica sostenne che il clarinetto non aveva più ragion d'essere nella trasformazione del jazz dallo swing al bebop, mentre aveva rappresentato un punto di riferimento molto importante per tutti i primi stili jazzistici. E però stiamo vedendo che la situazione era molto più complessa. Intanto ricordiamoci che il clarinetto è uno strumento affine al sassofono, in effetti è più difficile da suonare del sassofono, ma molto spesso i sassofonisti hanno studiato il clarinetto, poi si sono dedicati all'altro strumento. Questo significa che spesso anche i maggiori sassofonisti, in particolare dell'epoca del bebop, sapevano bene come usare il clarinetto e spesso lo amavano anche come strumento. Noi conosciamo diversi jazzisti dell'epoca del bebop che sanno suonare lo strumento e che spesso lo usano, a volte lo usano proprio per tutta la loro carriera. Un caso molto specifico e speciale è quello di Phil Woods, un sassofonista bianco che era sostanzialmente, all'inizio era proprio un clone di Charlie Parker, comunque adorava Charlie Parker, suonava il sassofono contralto come lui, poi è diventato un grande del sassofono contralto, ma ha sempre affiancato anche il clarinetto. Io ho trovato una sua incisione giovanile, proprio degli anni del bebop, siamo nel 47, in cui in realtà la qualità sonora non è particolarmente elevata. Ho il dubbio se in questo brano Phil Woods suona il sassofono o il clarinetto, però mi sembra comunque interessante, anche se stesse suonando il sassofono, perché usa intervalli, frasi legate a come stava essendo suonato il clarinetto dai modernisti del periodo. Io sono convinto che questo sia un clarinetto, però preferisco lasciare il dubbio nei nostri ascoltatori. In certe frasi sembra di sentire un clarinetto, in certe frasi un sassofono, e già questo secondo me è molto significativo. Come dicevo, un'incisione privata ma riuscita dal punto di vista tecnico del giovanissimo Phil Woods con il brano Nice Work If You Can Get It. Thank you. Certamente questo virtuosismo strumentale che è legato alle logiche del bebop viene poi applicato da altri musicisti anche all'uso del clarinetto. Per esempio Sam Most, sassofonista, flautista e clarinettista, che noi ascoltiamo in questo brano molto particolare e molto acceso del 1953, scritto da Bob Dorough, che qui ascoltiamo anche come pianista, che era una personalità molto particolare dell'epoca della Beat Generation. Il brano si intitola Notes to You. Un altro sassofonista e clarinettista interessante del periodo si chiamava Aaron Sachs e vorrei farvelo ascoltare in un brano dello stesso periodo, siamo nel 54, che è curioso anche perché è la prima composizione conosciuta di Quincy Jones, si chiama Kingfish ed è eseguita da un gruppo molto interessante con Harvey Green al trombone, Barry Galbraith alla chitarra, Clyde Lombardi al contrabbasso e Ossie Johnson alla batteria. Sax è più moderato rispetto a un Phil Woods o a un Sam Most, ma certamente noi sentiamo il suo modo di usare il clarinetto che è molto legato alle ricerche strumentali dell'epoca, ormai lontano dallo spirito dello swing. Sentiamo dunque questo brano Kingfish. Thank you. Parlando degli anni 50, dobbiamo tornare anche su alcuni dei nostri eroi italo-americani di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Per esempio John Laporta, dicevamo della sua affinità con la musica di Lenny Tristano. Questa affinità viene messa in campo anche qualche anno dopo nella sua collaborazione con Charles Mingus, che all'epoca era anche lui molto influenzato dalla musica di Tristano. Io vorrei farvi sentire un brano molto interessante, molto intrigante del 54, che si chiama Thrice Upon a Theme, che è un gioco di parole sulla frase Once Upon a Time, c'era una volta. Il titolo potremmo cercare di tradurlo come c'era tre volte un tema. Perché tre volte? Perché i tre strumenti melodici della formazione si intrecciano costantemente giocando sulle logiche del tema. Prima entra il contrabbasso di Mingus, poi il clarinetto di John Laporta, poi il sassofono baritono di Teo Massero, che poi diventerà un famoso produttore discografico. C'è anche la batteria di Clem De Rosa. Quindi Thrice Upon a Theme. Thank you. Ecco, certamente John Laporta può essere discutibile, diciamo, nei suoi risultati prettamente strumentali, è un po' legnoso, è un po' uniforme. Torniamo allora al nostro fuoriclasse Buddy DeFranco per un'incisione più o meno dello stesso momento, siamo nel 56, una bellissima accoppiata tra lui e Art Tatum, il fuoriclasse del pianoforte, e accompagnati da Red Callender al contrabbasso e Bill Douglas alla batteria, i nostri due musicisti si esibiscono in un repertorio, come sempre succedeva con Art Tatum, fatto soprattutto di canzoni leggere, però bisogna stare attenti perché la sensazione iniziale è quella di sentire una musica molto convenzionale, ma sempre più nello sviluppo del brano invece sentiamo i due musicisti andare proprio ai confini delle potenzialità dell'invenzione jazzistica. Quindi mi sembra una buona conclusione per questa trasmissione, ma poi torneremo anche su altri musicisti naturalmente con le prossime trasmissioni di Birdland. Per il momento Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento ai prossimi Birdland ascoltando questa canzone che si chiama Deep Night.